State ascoltando Radio Popolare.
Le 18 e 2 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Nonostante qualche problema tecnico, ce la facciamo a stare in diretta anche stasera. Allora, vi comincio a dire che cosa facciamo alle 20, così ci portiamo avanti. Ci occupiamo ancora una volta di Iran. Naturalmente è un po' sempre il giorno della marmotta, però non possiamo ignorare che oggi Trump ha detto che è fiducioso di chiudere un accordo entro una settimana. Quindi andiamo a vedere, come dice lui, le carte, se è un bluff o meno. A proposito di esteri, parleremo di Ucraina, lo faremo in relazione alla vigilia del 9 maggio con la preoccupazione crescente in Russia per quello che potrebbe accadere nel giorno della parata della vittoria, ma anche, ne parleremo con Giovanni Savino, queste preoccupazioni crescenti da parte dell'entourage di Putin addirittura per un golpe. È morto Ted Turner, che fu il fondatore della CNN, la televisione All News, che cambiò il modo di fare informazioni in tutto il mondo e che negli ultimi anni è stata oggetto degli attacchi continui, anche oggi, di Trump, che con grande, possiamo dire, caffoneria ha ricordato che sì, Ted Turner bravo, ma la CNN era di sinistra. È morto anche Evaristo Beccalossi, lo mangiamo qui all'Orizzonte tra poco, bandiera dell'Inter negli anni 80. E poi, per quanto riguarda sempre Milano, la preoccupazione delle lavoratrici e dei lavoratori della storica biblioteca Sormani, e non solo, anche di altre biblioteche di quartiere a Milano, perché con l'apertura della BEIC, la biblioteca europea che è in costruzione nel quartiere Porta Vittoria, il destino di questi altri istituti è segnato. Ma noi questa sera cominciamo con il salutare il collega del Fatto Quotidiano, Nicola Borzi. Buonasera Nicola.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Perché tu hai lanciato una denuncia che poi è diventata virale, come si dice, sui social, è stata ripresa anche da molti media, quindi sei l'uomo giusto al momento giusto per parlare di questa cosa che in effetti ha colpito anche me, ma immagino anche molti che sono all'ascolto. L'intervista ieri sera in una trasmissione televisiva della RAI con Roberto Savi, che è l'assassino mai pentito della cosiddetta Uno Bianca. Stiamo parlando della fine degli anni 80, i primi anni 90, magari qualcuno che ci ascolta non era ancora nato, e la Uno Bianca, una banda di tra loro c'erano anche dei poliziotti in servizio come Roberto Savi, insanguinò l'Emilia e la Romagna con rapine e assassini anche insensati come quelli, come la strage dei carabinieri nel quartiere Pilastro di Bologna. Ieri lui è stato ospite, dopo 35 anni di carcere, della trasmissione di Francesca Fagnani, Belve, ed è stata un'occasione da parte sua un po' per dire cose che rischiano di, me lo dici tu, se inquinare i pozzi o che cosa rispetto alla verità storica e giudiziaria, e un po' per insultare, anche l'ha fatto più volte, i familiari dei morti.
Sì, io trovo veramente privo di ogni senso giornalistico quello che è andato in onda ieri sera su Rai 2 a Belve Crime, il programma di Fagnani, perché intervistare senza un reale contraddittorio, quasi come se fosse una star del cinema o della politica, un criminale, Roberto Savi, che tra il 1987 e il 94 ha compiuto 103 reati tra rapine, omicidi, stragi, ferimenti vari. Ha provocato 24 morti e ha ferito 115 persone con una progressione sanguinosa come non se ne ricordano nella storia del banditismo italiano. È veramente una cosa fuori, credo, da ogni logica, soprattutto giornalistica. Anche perché questo signore, che ieri è andato in televisione quasi a ridere e a scherzare su un omicidio compiuto in un'armeria, di Bologna, dove sostiene di essere stato mandato dai servizi segreti ad ammazzare un ex carabiniere che avrebbe fatto parte dei servizi, ma che in quell'omicidio ne ha compiuto anche un altro, perché ha ammazzato la titolare dell'armeria che non c'entrava niente con questo ex carabiniere. Questo signore qui, la sera del 4 gennaio 1991, a Bologna, ha prima sparato con un'arma da guerra e poi finito con dei colpi alla nuca a tre carabinieri di 22, 21 e ancora 21 anni, che si chiamavano Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, che avevano commesso l'unico sbaglio di aver superato la sua macchina. Per il quale lui temeva che loro lo stessero seguendo per prendergli la targa. Cioè, è una cosa di una gravità incredibile, perché rispetto alla storia del giornalismo italiano, anche del giornalismo che ha intervistato alcuni dei più efferati criminali italiani, penso alle interviste fatte a Luciano Ligio, penso a una serie televisiva che hai citato anche tu, che è rimasta diciamo un campione quasi insuperato del giornalismo investigativo, cioè La Notte della Repubblica di Sergio Zavoli. Quella di ieri sera sembra in realtà un'operazione completamente diversa. Non c'è giornalismo, c'è soltanto la messa in scena di un criminale e delle sue farneticazioni, perché fino a qui non hanno trovato riscontro nei processi che questo signore e i suoi complici hanno subito. E soprattutto non c'è nessun rispetto, mi pare, per le famiglie dei morti e per le centinaia di feriti di questa banda di criminali.
Oggi però rimaniamo alla vicenda giudiziaria, naturalmente, Nicola, visto che anche il tuo lavoro, lui comunque ha detto delle cose. Certo, uno dice, ma perché lo vai a dire dopo 35 anni in TV e non ti fai invece una chiacchierata con i magistrati? Adesso però si potrebbe riaprire qualche cosa dal punto di vista delle inchieste.
Ma allora, dopo queste affermazioni televisive, ci sono soltanto due esiti possibili, a mio avviso. Io non sono un cronista di giudiziaria, mi occupo soprattutto di questioni finanziarie ed economiche, anche nei loro rapporti con la criminalità organizzata. Ma gli esiti possibili sono due: o la procura lo prende sul serio e quindi lo chiama e lo porta a raccontare quello che sa di questa vicenda paradossale, surreale che ha raccontato, cioè che alcuni di questi omicidi, compresi quei due compiuti in questa armeria di Bologna, gli sarebbero stati sostanzialmente commissionati da esponenti dei servizi, oppure questo signore, visto che è già stato oggetto di numerosi processi e se avesse voluto avrebbe potuto parlare in quelle sedi, magari anche per indicare delle piste investigative o per chiedere dietro il baratto della sua testimonianza sconti di pena, trattamenti diversi, oppure questo signore, come dicevo, diventa immediatamente il soggetto imputato di un indagato per calunnia, perché non fa nomi, butta nello stagno televisivo un sasso enorme, cioè dietro la banda della Uno Bianca almeno una parte dei nostri delitti è stata commissionata dai servizi. Quali servizi? I nomi di chi? In che data? Per quale motivo?
E
E
queste sono
soprattutto
anche le
perché lo
domande che
racconta. Esatto,
magari uno gli avrebbe fatto, no? In
che uno
un'intervista.
avrebbe dovuto fargli, soprattutto a distanza di 30 anni da questa scia di sangue insensata, cioè sono stati ammazzati per strada, persone che stanno facendo il pieno dell'auto da un benzinaio, sono stati eliminati come dei criminali, degli innocenti soltanto perché avevano visto delle rapine. Cioè, qui stiamo parlando di una efferatezza che veramente ha pochi paragoni nella storia criminale, non solo italiana ma europea. A me viene in mente come unico termine di paragone di questi signori, i due fratelli Savi e i loro complici, mi viene in mente un altro fenomeno criminale più o meno di questo tipo. Si chiamavano gli assassini folli del Brabante ed erano una banda belga specializzata in rapine ai supermercati, durante le quali sparavano al minimo segno di resistenza o al minimo segnale di pericolo. Questi signori hanno fatto veramente una striscia di sangue infinita tra le Marche, la Romagna, l'Emilia. Invitare in televisione con una sceneggiatura e una messa in scena di questo genere un personaggio di questo tipo, io lo trovo scandaloso. Scandaloso perché la TV è la RAI e la RAI ha un contratto di servizio pubblico pagato dal canone degli italiani, non per dare, come dire, il palcoscenico televisivo a un criminale, ma casomai per chiedergli conto delle affermazioni che fa.
Grazie Nicola, hai citato La notte della Repubblica di Sergio Zavoli, che è nei cuori di tanti, no? Appassionati anche di questo mestiere. Te la ricordi la sigla finale? Che meraviglia che era, con quel piano sequenza per le strade del centro di
Sì,
Roma,
che
con Lucio
nel buio.
Dalla, che cantava La sera dei miracoli. Allora voglio mettere proprio questo qua adesso, Lucio Dalla, La sera dei miracoli, per ricordare quel giornalismo là. Grazie Nicola, Nicola Borsi, Fatto
Grazie a te e a
Quotidiano,
tutti gli
ciao.
ascoltatori. Ciao.
È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera, così dolce, che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città. Dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone, lontana una luce diventa sempre più grande, nella notte sta per finire è la nave che fa ritorno per portarci a dormire.
Fumiamo, Lucio Dalla, La Notte dei Miracoli. Adesso con noi c'è Claudio Agostoni. Buonasera Claudio.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Vogliamo ricordare con te Evaristo Beccalossi, che ci ha lasciato proprio questa mattina. Avrebbe compiuto 70 anni fra 6 giorni, il 12 maggio. Era nato nel 56 a Brescia, è stato una delle colonne dell'Inter negli anni 80, Claudio.
Sì, Beccalossi è uno di quei calciatori che è simpatico al di là della fede calcistica di chi va allo stadio, perché incarna per certi versi anche un po' la figura del loser, che nello sport, come nel cinema e anche in letteratura, a volte i loser, i perdenti, sono quelli che si accaparrano le simpatie collettive. Dico loser al di là del fatto che l'ha reso celebre anche nei teatri, grazie a Paolo Rossi, che racconta mirabilmente una volta che Beccalossi, in una partita molto importante dove un rigore poteva cambiare le sorti di un campionato, decise di tirarlo lui, lo sbagliò e 10 minuti dopo ci fu un altro rigore, nessuno batte il secondo rigore quando ne è sbagliato uno, lui volle batterlo e sbagliò anche quello. Non loser solo.
Ma era il campionato o era una Coppa Europea? Non mi ricordo.
No, era una partita di campionato, determinante.
Ok.
E loser anche perché lui si trovò a giocare negli anni 80, per dare l'idea, no? Collocarlo anagraficamente. Era un anno annate piene di campioni. Lui era un campione, ma ce n'erano anche più bravi di lui, o perlomeno più congeniali a un certo modulo. Per cui non andò a quei mondiali che vinse l'Italia, anche se in un periodo come quelli che stiamo vivendo adesso ci sarebbe andato di sicuro. Cioè ha giocato anche in un periodo dove ce n'erano tanti bravi e tanti più bravi di lui. E poi, come dicevo, proprio per questo motivo era di quei calciatori, faccio altri nomi, Lodetti. Sì, era un calciatore del Milan, ma a chi può stare antipatico Lodetti? Così come Beccalossi, Antonioni, sono quelli che andavano al di là del colore della maglia.
Avevano anche, se tu citi Lodetti, avevano anche un'estrazione, come possiamo dire, popolare, no? Anche
sì,
di classe.
Sì.
Lui, figli di operai, quel genere di campione che ha connotato anche quella nazionale del 1982 che vinse i mondiali in larga misura, che oggi forse ci sono di meno.
Sì, anche perché appartengono a una quotidianità, a un mondo fatto di locale, a parte, lasciamo perdere gli scandali recenti, tutti da dimostrare, le gintonerie o quel che è, un mondo molto più vicino a noi, anche perché, sempre parlando di Beccalossi, l'ultimo prima di un problema di salute che nell'ultimo anno l'ha un po' bloccato. Dopo un periodo, dopo il calcio, era diventato un opinionista televisivo, anche lì non a Mediaset o a una grande rete alla Rai, no, Tele Lombardia. Nulla contro Tele Lombardia, però anche questo dà una dimensione un attimo più casalinga. Ecco, lui passava gran parte della giornata seduto davanti al bar dove abitava, dove riceveva uno stuolo infinito di persone che passavano, gli chiedevano delle cose, lui fumava la sua sigaretta, esattamente come Luisito Suarez, un altro grande calciatore ancora antecedente a Beccalossi, che ha passato gli ultimi anni della sua vita seduto in una sedia vicino a un distributore di benzina di un suo amico, e anche lui lì c'era la gente che passava: ah, Suarez, questo, ah, Beccalossi, cioè lontano dai calciatori di oggigiorno. Sembra un discorso un po' nostalgico sugli anni che furono, però effettivamente le figure di certi calciatori, anche grandi calciatori come il caso di Beccalossi, Lodetti, Suarez, che ricordavo prima, sono lontane dagli stereotipi delle grandi star di oggi. Forse è per questo che Beccalossi, la notizia della scomparsa,
ha colpito tutti.
Lascia sempre amareggiato quando scompare qualcuno, ma nel mondo dello sport, che è molto divisivo, i colori, la maglia, l'Inter, il Milan, la Juve, eccetera, Beccalossi era uno che riusciva a piacere a tutti.
Poi fallo dire a me che non sono interista, ha aspettato l'ultimo scudetto, il 21esimo, e poi ci ha lasciato. Grazie Claudio. Adesso invece sentite Gianfelice Facchetti, intervistato questa mattina da Mattia Guastafierro, sulla figura di Evaristo Beccalossi. Ciao Claudio.
Ciao ciao.
Gianfelice Facchetti, un ricordo di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, un calciatore che ha rappresentato insomma qualcosa di speciale sul campo da calcio, ma in generale per la città, per la squadra. Che cosa ha rappresentato secondo te?
Evaristo Beccalossi è uno dei tifosi, oddio, cosa rifare, perdonami.
Sì, sì.
Sono andato a dormire alle 3 di notte di rientro da Torino, sono un attimo cotto.
Riparti quando vuoi.
Vado?
Sì, vai.
Sì, vai. Evaristo Beccalossi è stato sicuramente uno dei calciatori della storia dell'Inter che noi tifosi abbiamo più amato. Avrà vinto magari meno di quanto altri che sono passati a indossare la maglia nerazzurra, ma è uno che è riuscito ad entrare nel cuore della gente. Da una parte per il tipo di calciatore che è stato, sicuramente perché un calciatore di talento, di estro, di fantasia, una di quelle figure dal punto di vista tecnico con la maglia numero 10 che già oggi in questo calcio a cui siamo così un po' abituati è faticoso ritrovare in un calcio così disciplinato da tattica, da schemi, da rigidità. Ecco, quel tipo di calciatore che era Beccalossi facciamo fatica a rivederlo e invece ne avremo un gran bisogno. Dall'altra parte è entrato nel cuore della gente perché penso a volte che i calciatori si dividano in due categorie anche in base a quanto si concedano ai loro beniamini. Io Beccalossi l'ho conosciuto che ero bambino in alcune serate degli Interclub, a queste cene in cui i tifosi si ritrovano un po' a guardarsi negli occhi, spesso magari con un ospite a tavola, mi ci portava mio padre ed Evaristo era una delle presenze più costanti. Così è stato negli ultimi anni, mi è capitato tante altre volte di trovarlo spesso, era uno che difficilmente diceva no ed era uno che aveva un grande dono, quello della leggerezza, dell'ironia, del farsi prendere in giro e di scherzare con gli altri in un mondo che si prende molto sul serio. Ecco, non è retorico dire che uno come Beccalossi mancherà, e quindi insomma ce lo portiamo nel cuore cercando di far sì che quello che è stata la sua testimonianza da campione dentro e fuori dal campo possa comunque lasciarci degli spunti su cui ragionare ogni tanto.
Era Gianfelice Facchetti intervistato questa mattina da Mattia Guastafierro, ripartenza compresa, vabbè, poco male. Ultimi minuti di questa prima parte della puntata di oggi dell'Orizzonte da New York con Marina Catucci. Buonasera Marina.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Che a proposito di persone che ci hanno lasciati, Ted Turner è morto oggi, aveva 87, se non ho visto male, anni, fu...
Era del 38, sì.
Sì, quindi 86, sì, soltanto, sì, insomma quasi 90 perché siamo nel 2026. È stato il fondatore della TV che ha inaugurato l'era contemporanea dell'informazione, la CNN, l'era delle All News.
Sì, quella è la cosa per la quale lui sarà ricordato di più, perché l'aveva aperta come una scommessa, no? L'aveva fatto 10 anni prima della guerra in Iraq, quella degli anni 90. All'inizio era stato preso come un totale pazzo, cioè chi è che si guarda le news 24 ore su 24 tutto il giorno? E invece, quando è scoppiata la guerra in Iraq, era stato il momento dell'esplosione di CNN, perché chiaramente loro l'hanno trasmessa 24 ore su 24.
Certo, quello schermo nero con quei traccianti verdi che all'epoca, insomma, la qualità dell'immagine era quella che indicavano i proiettili e poi le esplosioni nella notte di Baghdad. Soltanto una piccola parentesi, Marina, perché ci fu la CNN quella notte a fare la diretta della prima notte della prima guerra del Golfo, l'attacco a Baghdad, e ci fu Radio Popolare che aveva affettato, lo sapevi questo, una stanza d'albergo in un grande albergo di Milano che aveva la TV via cavo per guardare la CNN, e da lì fu fatto un pezzo di quella diretta.
Non lo sapevo questo, veramente visionari con visionari, cioè bisognava essere proiettati molto avanti per sia aprire CNN sia prendere la stanza d'albergo eccetera eccetera, perché quello era è stato il momento in cui è cambiato il modo in cui si sono fruite le news. Però lui, Ted Turner, è stato veramente tante cose, un personaggio novecentesco nel senso proprio a 360 gradi del termine, no? Politicamente lui ha finanziato entrambe le campagne, sia quelle dei repubblicani che quelle dei democratici, è stato un grande sostenitore di Obama, sul quale si incontrava più di tutto sui temi dell'ambiente, perché lui è stato uno dei primi nel vedere l'ambiente come un tema principale, però affrontava questo da ultramiliardario. Lui è stato diventato anche famoso per aver donato appunto 1 miliardo, ma parlo di decadi e decadi fa, no? Alle Nazioni Unite, e poi ha provocato gli altri miliardari nel fare lo stesso, però non mai gli sarebbe venuto in mente di sostenere lo Stato, no?
Per
fare una mossa di questo genere. In questo senso era un uomo novecentesco, era un miliardario novecentesco del capitalismo di quell'era, no? Il capitalismo che iniziava a diventare quello che poi avremmo chiamato sostenibile.
Senti,
è
oggi
stato più grosso
prego, no, finisci.
È stato più grosso proprietario terriero al limite del feudalesimo negli Stati Uniti, perché ha acquistato questi acri di terra per proteggere i bisonti, però appunto fatto come? Acquistando tanti di quegli acri, speriamo appunto il feudalesimo.
Si è fatto la sua tenuta privata di bisonti. Senti, oggi Trump l'ha salutato con un po' di veleno contro la CNN, ha detto sì, va bene, bravo, poi però è diventata di sinistra, sappiamo che la CNN è forse l'emblema assieme al New York Times della sua guerra contro i media.
Trump è famoso per qualsiasi cosa capiti al mondo girarla in modo che poi alla fine si parli di lui o delle cose che piacciono a lui o le cose che odia lui, insomma deve ruotare intorno al suo ombelico, quindi non mi stupisco. L'altro giorno ho detto che se il Papa è stato eletto lo deve grazie a lui, e quindi come non parlare del fatto che la CNN sia un suo personale nemico proprio il giorno in cui muore Ted Turner.
Grazie Marina Catucci, buon lavoro a New York.
Buona giornata, buonasera a voi.
La pubblicità e le notizie di Popolare Network.
Mi sento le gambe. Ah, dove sono le braccia? E mi manca il respiro, eppure sono viva. Sento che sorrido, io non l'ho deciso. La vista mi abbandona un po'. Cerco la mia postura, divento la paura. Mi trema anche la gola, la voce non mi trova. Le mani che mi ingannano. Così ci si innamora. Fare spazio dove posto non si trova. Tutto il mio studio. fissare il pensiero fino a dove sono valente, il timore di niente, per mostrarsi anche nelle miserie, poi restare a contare le macerie. Ah, se potessi vederti coi miei occhi, lacrimeresti tutto il mio stupore. Se potessi
rientriamo alle 18:37 minuti con la Levante di Sanremo, sei tu, ed è con noi Anna Zafesova della Stampa. Buonasera Anna.
Buonasera.
Oggi c'è stata, è entrata in vigore la tregua ucraina, nella guerra in Ucraina appunto, oggi e domani. Subito è stato denunciato una violazione da parte russa. E c'è stata una dichiarazione di Zelensky sui social in cui ha detto: Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza. Perché c'è questa situazione paradossale, Anna, per cui i due paesi hanno dichiarato tregua in due momenti diversi. Oggi e domani l'Ucraina, e il 9-10, se non sbaglio, o 8-9, dimmelo tu, la Russia, che naturalmente mira a evitare problemi il giorno della parata della vittoria a Mosca.
Sì, esattamente. Infatti è ovviamente uno scontro non solo sulla tregua quanto tale, quanto anche sull'immagine. Infatti Zelensky continua a ribadire che lui vorrebbe una tregua che duri più di due giorni e che vorrebbe una tregua perché non ci siano più morti, non perché ci sia la parata, mentre Mosca insiste su una tregua appunto per l'8-9 maggio, cioè per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazismo, che nella Russia di Putin sono diventate praticamente la principale festa nazionale. Quindi la Russia infatti ha risposto all'annuncio della tregua con un attacco violentissimo contro le città ucraine. Adesso la palla passa in campo ucraino, dove Zelensky ha fatto sapere che deciderà in base alle circostanze sulla proroga della tregua, mentre invece dei funzionari anonimi di Kiev hanno già dichiarato al Kiev Independent che non ci sarà nessuna tregua, perché a questo punto non ha senso e non si capisce perché venire incontro a Putin per la sua parata mentre Putin continua a uccidere i civili ucraini.
Beh, ma veramente l'Ucraina potrebbe attaccare la parata? Sarebbe un fatto senza precedenti che scatenerebbe chissà quali reazioni.
Le reazioni sono già state minacciate. Già ieri il Ministero della Difesa russo ha detto che se l'Ucraina osasse attaccare la parata, la popolazione civile di Kiev deve essere pronta a lasciare la città, perché ci sarà una ritorsione senza precedenti, cioè come se Kiev non venisse già bombardata in continuazione. Però allora io non so se gli ucraini decideranno di farlo, quanto scommetteranno su questo attacco. Sicuramente l'idea di un drone, anche di un solo drone che non fa nulla ma che sorvola semplicemente la Piazza Rossa,
che partecipa alla parata.
Magari. Come aveva promesso Zelensky, dicendo che potremmo anche partecipare, cioè sarebbe un effetto, un impatto ovviamente come quel famoso aereo di Matthias Rust che nel 1987 è atterrato davanti alla cattedrale di San Basilio, mostrando a tutto il mondo che le difese dell'Unione Sovietica erano penetrabili con un piccolo aereo turistico. Quindi l'impatto sicuramente sarebbe veramente forte. Però Io non escludo nemmeno che Kiev possa decidere di non attaccare la parata di Putin, anche perché è già una parata molto ridimensionata, che avviene molto, diciamo, molto sottotono, ma invece di attaccare qualche altro bersaglio fuori Mosca, come gli ucraini stanno attaccando ormai da settimane, una raffineria, una fabbrica, una base militare. Considerando che Mosca viene circondata da nuove installazioni di difesa antiaerea, attaccare qualcosa fuori Mosca è anche un modo per dire ai russi: avete visto, i moscoviti sempre nella loro torre d'avorio di sicurezza e ricchezza si difendono, sguarnendo voi che invece venite colpiti. Questo potrebbe essere anche un'altra, diciamo, un'altra reazione possibile, perché se l'obiettivo è quello di mettere a disagio Putin e screditarlo, potrebbe essere altrettanto efficace che mandare un drone in Piazza Rossa.
Ammesso che siano in grado di saperlo i russi, vista la stretta crescente, no? Proprio in vista del 9 maggio, si arriverà probabilmente, dimmelo tu, a una chiusura definitiva di internet addirittura.
Allora, internet a Mosca non funziona praticamente più, internet mobile, internet da cellulare, già da ieri. Diverse persone mi hanno segnalato, anche proprio sulla loro esperienza personale, che all'interno della tangenziale di Mosca non funziona e che i tassisti, per ricevere le prenotazioni dei clienti fatte online, devono entrare nei bar, per esempio anche negli ex McDonald's nazionalizzati dai russi, per beccare il wifi e così rispondere appunto ai propri clienti. In quasi la metà delle regioni russe ci sarà uno blackout di internet per i festeggiamenti della vittoria, quindi sì, diciamo che Mosca e altre città russe stanno tornando rapidamente a un'epoca pre-internet, che è considerato il livello elevatissimo della digitalizzazione in Russia, anche a livello dei servizi bancari, dei trasporti e di ogni altro genere, è veramente, insomma, è qualcosa che fa molto arrabbiare ovviamente i russi.
Grazie Anna Nazafesova della Stampa, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro.
E rimaniamo a parlare di cose russe con il professor Giovanni Savino. Buonasera, professore.
Buonasera, grazie dell'invito.
Università Federico II di Napoli. Con Anna Zafesova abbiamo visto la cronaca, insomma, verso il 9 di maggio, il giorno della parata, le preoccupazioni crescenti per quello che potrebbe accadere, la stretta sulla libertà di comunicazione, ad esempio. Anche perché poi adesso è un po' insomma, come dire, è sempre difficile districarsi tra la verità, le fake news, professore. Quindi ci dica lei quanto dobbiamo credere a queste notizie che parlano di una preoccupazione crescente nell'entourage di Putin per una sua destituzione anche cruenta da parte, insomma, un golpe, come si diceva una volta.
Allora, la paranoia sicuramente c'è ed è un elemento costitutivo non solo da quando è cominciata la guerra, ma sin dai tempi del Covid, quando Vladimir Putin ha preso l'epidemia molto seriamente, tant'è che le restrizioni principali agli incontri con il presidente russo sono scomparse soltanto qualche mese fa. Quindi la paranoia c'è, fa parte del personaggio, e paranoia, come sappiamo, produce paranoia. Su quanto però possa esserci un colpo di Stato in Russia in questo momento, soprattutto con Sergei Shoigu a capo di questo colpo di Stato, dopo che è stato destituito da ministro della difesa, beh, qua insomma, diciamo, siamo più nell'ambito della fantapolitica.
Chi ha fatto circolare queste notizie, secondo lei? Con quale intento,
a saperlo,
soprattutto? Con quale
nel
intento?
Senso che, nel senso che ci sono vari candidati. Cioè, chi, come il politologo Fyodor Krasheninikov, ritiene che sia frutto dell'intelligence ucraina e individua proprio in Kirillo Budanov il responsabile di questa fuga di voci. C'è chi invece pensa che sia stato l'FSB, il servizio di intelligence interna russo, a far circolare questa voce, perché nel testo del rapporto, che tra l'altro testo disponibile solo in russo, non è stato pubblicato né dalla CNN né dal Finanz Financial Times nella versione che dovrebbe essere originale in inglese, nel testo appare l'FSB come una sorta di organizzazione di agnellini che in realtà si opporrebbero anche ai blocchi di internet in Russia, cosa che non corrisponde a realtà.
Quindi sarebbe, diciamo, un'operazione di controspionaggio questa, in un certo senso.
Potrebbe essere un'operazione di disinformazione di quella la classica, che può essere, come dire, in un certo senso attribuita a qualche servizio. Quindi staremo a vedere. Però di certo paranoia fa suscitare altra paranoia. Andremo a vedere che cosa accadrà.
Grazie, professor Savino. Una buona serata, buon lavoro.
Grazie,
anche a lei.
Grazie, arrivederci.
E 48 minuti con Chiara Manetti, quello che succede a Milano, oggi Milano proprio. Buonasera Chiara.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
Alla quale Chiara piacciono i calibro 35, perché mi hai fatto andare allo stacco 3 minuti.
Prima. Tra l'altro è vero.
In tutta calma, è per questo. Per questo
ho anche sentiti live.
Sei andata al concerto?
Sì, certo.
Senti Chiara, parliamo di una cosa, insomma, che tocca il lavoro oltre che la cultura. La chiusura di un'istituzione milanese che è la Biblioteca Sormani. Certo vanno alla BEIC, però insomma.
Esattamente.
La chiusura della Sormani colpisce.
Esattamente, infatti oggi lavoratori e lavoratrici delle biblioteche di Milano si sono riuniti in un'assemblea sotto l'assessorato alla cultura in Piazza Duomo per chiedere appunto delle risposte che ancora non ci sono. Al centro di tutto, come dicevi, c'è la BEIC, questa Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, che sorgerà a Porta Vittoria e che dovrebbe essere pronta tra poco più di un anno. Un progetto che è molto importante, ma apre parecchie incognite, a partire appunto dall'impatto che avrà sul sistema delle biblioteche milanesi, a cominciare proprio dalla Sormani che citavi, che oggi è il cuore di questo sistema. Perché insomma si tratta anche di costi, perché questa BEIC costerà, si stima, circa 18 milioni di euro l'anno e l'intero sistema bibliotecario oggi ne costa circa 24. Quindi il timore tra chi lavora nelle altre, diciamo negli altri punti importanti di questo sistema bibliotecario, è che poi questa biblioteca vada un po' a diciamo ad assorbire le risorse, certo, eccetera. E insomma, stamattina una delegazione di questi lavoratori e lavoratrici è stata ricevuta dall'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, ma dicono le risposte sono ancora parziali. E quindi a raccontarci com'è andata è Gianni Molisse della Funzione Pubblica CGIL Milano, che insieme alle RSU dei lavoratori e delle lavoratrici ha incontrato proprio Sacchi.
L'assessore Sacchi ci ha detto che praticamente sulla BEIC ancora non ci può dare delle risposte rispetto a che tipo di governance ci sarà, perché è una fondazione che ha 5 dipendenti e che ha diverse partecipazioni del comune, dei ministeri, di Regione Lombardia, eccetera. Quindi ancora non ci può dare informazioni aggiuntive su chi avrà la governance e che tipo di contratto verrà applicato alle lavoratrici e lavoratori che saranno all'interno della BEIC. Per quanto riguarda la Sormani, ci ha detto che è stata fatta una delibera di giunta che dice che l'indirizzo è quello culturale e sociale, ma anche da questo punto di vista ci ha assicurato che finché ci sarà lui nessuno toccherà la Sormani, così ce l'ha assicurato anche il dirigente e il direttore di area. Però è anche vero che l'indirizzo della delibera è quello culturale e sociale, ma non c'è scritto la biblioteca rimane, cioè nel senso che culturale può essere qualsiasi cosa, che può anche non essere una biblioteca. L'ultimo ragionamento sulle lavoratrici e lavoratori di tutte le biblioteche di Milano: non ci è stato garantito un quadro assunzionale che permetterà di aprirle di più. Attualmente sono sottoutilizzate perché sono aperte solo mezza giornata. Noi speravamo che le aprissero per più tempo, sempre per favorire anche nel territorio di Milano e nelle periferie avere dei momenti di biblioteca che secondo noi sono importanti, non solo al centro di Milano ma in tutta la città di Milano.
Quindi quali saranno i prossimi passi?
Noi abbiamo chiesto di avere ulteriori incontri, visto che oggi ci hanno detto che non ci potevano dare risposte. Ci è stata data questa possibilità di rivederci entro un paio di mesi. L'ha detto il Piraina, che è il direttore di direzione dell'area della direzione cultura. Anche l'assessore ha detto sono disponibile a rivedervi, ma non ha dato tempistiche.
Come descriverebbe l'incontro di oggi? Soddisfacente?
No, lo definirei interlocutorio, ma non avendo risposte, diciamo, mi dispiace dover dire che al momento non è soddisfacente.
Insomma, sono arrabbiati i lavoratori.
Esatto, e all'interno di questo tema se ne inserisce un altro, cioè il futuro delle biblioteche di quartiere, per esempio quella di Calvairate, che sorge a qualche centinaio di metri dalla futura BEIC. E su questo tema sentiamo proprio un bibliotecario della Calvairate, Fabrizio.
Grazie. Chiara Manetti, sentiamolo.
La biblioteca Calvairate è una biblioteca storica, nasce appunto alla fine degli anni 60, nel 1969, ma viene ristrutturata qualche anno fa, poco prima del Covid, e viene riaperta completamente ristrutturata con l'aggiunta di un piano a dicembre del 2023. Quindi è una biblioteca nuovissima, molto frequentata, che è innestata nel centro del quartiere Calvairate, un quartiere popolare in cui ha una funzione veramente molto importante sia a livello culturale che a livello sociale, quindi frequentata da bambini perché è un presidio nativo per leggere la biblioteca Calvairate, ma fino a persone ultra novantenni che vengono molto volentieri a prendere i libri da noi. Noi crediamo che la città in questo momento debba avere delle risposte. Molte persone che frequentano le nostre biblioteche, dai sormagnani alle persone dei vari quartieri, ci chiedono: ma come, chiude la Sormani? Ma che ne sarà di voi? Cosa succederà alla BEIC? E in questo momento noi non siamo in grado di dare nessuna risposta perché al momento queste risposte non ci sono. Quindi l'incontro di oggi è stato un incontro più interlocutorio, è servito fare un presidio per avere appunto finalmente questo incontro, perché abbiamo aspettato 2 mesi senza nessun tipo di risposta. Adesso noi dobbiamo andare anche avanti. Il presidio e l'assemblea è stata molto partecipata, sono intervenuti circa un centinaio di lavoratori, considerati che i lavoratori delle biblioteche di Milano sono circa 300, e in cui tutte le persone hanno espresso la volontà di non mollare, diciamo, in questo momento, ma di andare avanti per difendere la natura pubblica della biblioteca La Sormani, per ribadire che noi la BEIC non la vediamo in contrapposizione alle altre biblioteche, quindi non vorremmo che la BEIC fosse una apripista per la privatizzazione del servizio, né tantomeno che sia una idrovora e, come dire, dreni risorse dalle biblioteche comunali. Noi come lavoratrici e lavoratori evidentemente sosteniamo le funzioni culturali e sociali delle biblioteche, perché pensiamo che soprattutto in un momento come questo di forte crisi economica e sociale del paese, le biblioteche abbiano una funzione molto importante, perché permettono l'accesso alla cultura in maniera totalmente gratuita e per tutte le persone che vivono in questa città. Quindi è un presidio culturale e sociale molto importante e da difendere, anzi da ampliare se fosse possibile, perché ci sono anche intere parti di Milano, penso a Viale Monza per dirne una, no? Che sono prive di biblioteche rionali. Quindi per noi l'auspicio è quello di difendere il sistema bibliotecario, ma andando in un'ottica di implementazione dello stesso, e pensiamo che la BEIC debba mantenere questa vocazione e non sia assolutamente in contrapposizione l'esistenza della biblioteca a vocazione europea come quella della BEIC con la biblioteca Calvairate, che invece è una vocazione rionale, quindi molto radicata nel quartiere, e che quindi le due biblioteche non vadano in contrapposizione, ma anzi siano un fattore di arricchimento per il quartiere e per la città di Milano tutta.
Oggi avete anche ricevuto la solidarietà dei lavoratori e delle lavoratrici della ÖPLI. Che periodo è per le biblioteche, per le librerie, per la cultura in generale?
Guarda, ti rispondo, come dire, in maniera paradossale, perché c'è veramente tanta necessità, tanta richiesta di cultura buona e di cultura accessibile, quindi una cultura che non sia d'appannaggio solamente delle classi più ricche di questa città. A fronte di questa richiesta, che si vede dalle partecipazioni alla presentazione dei libri, dagli spettacoli teatrali sempre pieni, dai concerti, da un sacco di situazioni, a fronte di queste cose qui l'investimento sulla cultura stenta. Prova ne è la vicenda della Öpi, come dire, che per una vicenda, diciamo, di tipo di litigio familiare rischia di far concludere un'esperienza quasi centenaria della casa editrice. Quindi ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori della Öpi, a cui noi a nostra volta avevamo portato la nostra solidarietà, perché noi crediamo che i lavoratori e le lavoratrici della cultura debbano fare un attimo fronte comune per resistere a questa ondata, e pensiamo che la cultura sia un bene prezioso da difendere e che vada resa accessibile a tutte e a tutti. Le biblioteche, le librerie sono presidi sul territorio, soprattutto in un momento politico in cui si fa tanto strombazzare sulla sicurezza, sono quelli i luoghi che le rendono viva, sicura e bella la città.
E Fabrizio, bibliotecario della biblioteca di quartiere Calva Irate di Milano, che dice la cultura è importante, i libri sono importanti. Sì, Roberto Mangioni che sei qui. Anche le mappe stradali sarebbero importanti per alcuni, tipo questi di Fratelli d'Italia che hanno sbagliato cavalcavia, volevano andare a protestare contro la ciclabile sul ponte della Ghisolfa. Dove sono andati?
E sono andati invece sotto al cavalcavia Bacola, in Viale Scarampo.
Dall'altra parte.
Esattamente dall'altra parte, sì, vabbè. Presidio in corso in questi minuti contro la pista ciclabile. Sono un po' ossessionati dalle piste ciclabili, però che almeno beccassero l'incrocio stradale giusto
dove c'è la ciclabile. Senti, abbiamo 48 secondi. Quest'anno noi non nascondiamo che facciamo la campagna abbonamenti,
sì,
settimana prossima, e vogliamo parlare con te dell'iniziativa che riguarda Milano.
Sì, perché ogni sera tra le 20 e le 21 ci saranno dei momenti di incontro, confronto, scambio con gli ascoltatori e ascoltatrici qui in radio, qui in redazione. Io ti do l'appuntamento per martedì 12 maggio tra le 20 e le 21, perché parleremo con chi vorrà venire tra gli ascoltatori e ascoltatrici del rapporto tra la radio e Milano, soprattutto per quanto riguarda chiaramente l'informazione. Poi la radio a 360 gradi parla ogni giorno di Milano, però ecco, avviare un confronto con loro su come raccontiamo la città, su cosa manca, su cosa aggiungere, su cosa facciamo bene.
Grazie Roberto, pubblicità poi esteri.